7. Ogni sera, al capezzale della bambina, tenendola per la manuccia fredda e bianca come di cera, senza fare alcun moto col braccio irrigidito per non destare la piccola dormiente, la contessa vegliava fino a tardi. A notte alta serravano i portoni e nella casa addormentata non s'udiva più alcun rumore. Solo dallo stanzino attiguo veniva il lieve russare della balia accanto al letticciolo di Teresina. Raimondo non rientrava. Sul comodino stavano schierate le bottiglie dei medicamenti, i vasetti di pomata, tutta la farmacia prescritta dal dottore per la povera malatuccia. Era erpete quell'infermità, dicevano, cattivo umore che si sfogava con eruzioni cutanee, con ingorghi di glandole, tutti sintomi rassicuranti, poiché volevan dire che l'organismo espelleva il principio morboso. Ella si era votata alla Madonna delle Grazie. Le aveva promesso di vestire il suo abito fino alla guarigione di Lauretta. In cuor suo aveva chiesto un'altra grazia alla Madonna, di illuminare Raimondo, di ridestare il suo affetto di marito e di padre. Fin da quando erano andati a Milazzo, secondo la promessa fattale al Belvedere dopo il colera, egli aveva ricominciato a smaniare, a mostrarsi infastidito e crucciato, a dichiarare che non poteva restare a lungo lontano da casa sua per gli affari della divisione. Ed ella si era appena sgravata, stava ancora tra vita e morte dopo un parto difficilissimo, quando, addotta una chiamata del fratello, egli se ne partì. Rimase lontano pochi giorni, ma era la prima volta che l'abbandonava, giusto nel momento che la compagnia e l'assistenza di lui le erano più necessarie. La nuova tristezza non giovò certamente a darle forza per vincere presto il male, ma un dolore più grande l'aspettava e i suoi presagi dovevano tutti avverarsi, poiché la creatura che ella aveva portata in grembo mentre il suo cuore agonizzava era venuta al mondo così debole, estremata e cagionevole che pareva da un momento all'altro dovesse mancare. Lunghi e lunghi mesi erano così passati, quasi un anno intero senza che ella potesse lasciare la casa paterna e il capezzale della bambina. Durante quell'anno Raimondo era andato e venuto, partito e ritornato parecchie volte, ed ella aveva poco a poco fatta l'abitudine a quelle assenze, non potendo seguirlo né opporsi alle ragioni d'affari che le adduceva. Quando i medici ordinarono il mutamento di aria alla creatura convalescente, egli volle condurre tutti a Catania. Anche il barone lasciava Milazzo, andava a Palermo con l'altra figlia Carlotta, perciò Teresina, non potendo restar sola, venne col babbo. Non era parso vero a Matilde di vedere Raimondo premuroso per le figlie ed ella aveva quasi benedetto le sue sofferenze se per esse godeva di quella tregua. Ma appena arrivata in casa degli Uzeda aveva visto ricadere la sua figliolina e Raimondo trascurarla, lasciarla sola in mezzo a quei parenti che la guardavano come prima di traverso e, cosa più dura al suo cuore di madre, la ferivano nelle sue bambine. Della più piccola deridevano le sofferenze e predicevano la morte, ma le maggiori ostilità erano contro Teresina. La bambina, vivace, curiosa, inquieta, commetteva spesso qualche monelleria, guastava qualche cosa nei suoi giochi, gridava allegramente correndo per le stanze. Allora la rimproveravano, la mandavano via. Il principe diceva d'aver messo con salvo ai benedettini giusto per star tranquillo in casa e invece gli disordinavano tutto. Gli toccava udire strilli peggio di prima. Egli era più indulgente per la propria figlia, l'altra Teresina, e tutta la famiglia, gli stessi servi, trattavano diversamente le due cuginette, dando il primo posto alla principessina. La stessa principessa Margherita, sola, buona e dolce, non poteva nascondere la preferenza per la figliuola e Matilde, benché riconoscesse che avevano ragione, soffriva di questa disparità di trattamento. Teresina sua, a 6 anni, era vana come una donnina. Si guardava a lungo allo specchio, assisteva all'acconciarsi della mamma sgranando tanto d'occhi, andava matta per i nastri, per gli spilloni, per le pezze vecchie. E la zitellona se la prendeva con la civetteria di sua madre, scoteva la testa predicendo male dell'avvenire, faceva piangere la contessa a quella specie di malia operata contro l'innocente. Incrudelivano su lei per un'altra ragione adesso, perché il viaggio del barone a Palermo aveva lo scopo di combinare il matrimonio dell'altra figlia Carlotta. Pretendevano che questa non si maritasse, che ella sopponesse ai disegni del padre, alla felicità della sorella, affinché tutta la sostanza paterna restasse un giorno a lei. E poiché simili calcoli non capivano nella sua mente, la guardavano in cagnesco, la martoriavano nelle sue bambine, quasi ella avesse loro portato via qualcosa. Raimondo, in verità, non mostravasi per nulla crucciato dei disegni di matrimonio, ma ricominciava a trascurarla. Scappava via subito dopo colazione, tornava al finire del desinare per andar fuori un'altra volta fino a notte tarda. A veder maltrattare le sue figlie, Matilde sentiva le lacrime salirle agli occhi. Si chiudeva in camera con Teresina, la scongiurava di star buona, si studiava di trattenerla quanto più a lungo era possibile perché non tornasse di là. Né, quando Raimondo rincasava, ella accusava i parenti di lui per evitargli un dispiacere, perché non dicessero che veniva a seminar zizzania in famiglia. Lo pregava soltanto di non lasciarla sempre sola. L'ostilità degli Uzeda verso di lei, i rimproveri e gli scherni rivolti alle sue creaturine, tutto le sarebbe parso nulla se la gelosia non fosse tornata a roderla. Egli aveva ripreso a corteggiare la Fersa, andava a trovarla in casa, tutte le domeniche in chiesa si incontravano alla stessa messa, ed ella non poteva più pregare vedendosi dinanzi costei, comprendendo che egli non l'aveva dimenticata, che era di nuovo sedotto dalla sua eleganza, dalla languidezza dei suoi atteggiamenti, dai gesti studiatamente graziosi coi quali portavasi il fazzoletto profumato alle labbra o agitava il ventaglio di piume guardandosi attorno o chinava il capo sul libro delle preghiere senza voltarne mai una pagina. In chiesa, nella casa di Dio. Ella non poteva comprendere quella commedia, le pareva un continuo, enorme sacrilegio. E a San Nicola, per le cerimonie della passione, era venuta con abiti di gala come ad un allegro spettacolo, facendo voltar la gente con la sconvenienza del suo contegno. Perché dunque Raimondo doveva metterle vicino costei, far notare anche lui alla gente un'assiduità che già dava argomento a mormorazioni. Il giorno di Pasqua, piangendo di dolore e di tenerezza, ella s'era confessata con suo marito al capezzale di quell'innocente. «Per questo giorno solenne, per amore di questa innocente, giurami che non mi farai più soffrire». Ed egli le aveva domandato: «Che ti faccio? Di che mi accusi? Mi lasci, trascuri le tue figlie, non pensi a noi, non ci vuoi più bene». Scrollando il capo, Raimondo aveva esclamato: «Le tue solite fissazioni, le tue solite fantasie. Ti trascuro? Come ti trascuro? Quando? Perché? Per chi ti dovrei trascurare?» «Per chi? Per chi?» E con più calore egli aveva ripreso: «Sicuro, per chi? Ricominci con la tua sciocca gelosia? Ti sei messa qualche altra fisima in testa? Per Donna Isabella, eh?» L'aveva nominata lui. «Ho capito perché le ho ceduto la mia sedia, perché l'ho invitata con noi. Ma queste, cara mia, sono regole di buona creanza. Bisognava venire in questa bicocca miserabile per sentirsi rimproverare una cosa simile». E in quell'estate del 57 fu visto più assiduo coi Fersa, al teatro dove andava tutte le sere, nella barcaccia saliva spesso nel loro palco quando era la loro volta d'abbonamento. Li incontrava anche dalla zia Ferdinanda, dalla quale Donna Isabella andava spessissimo. Al casino dei nobili giocava quasi sempre col marito, dal quale si lasciava vincere ogni giorno. Quantunque potesse servirsi della carrozza del fratello, aveva comperato una magnifica pariglia di puro sangue e un phaeton nuovo fiammante col quale andava dietro alla carrozza dei Fersa. Alla marina, quando c'era musica, scendeva, lasciando le redini al cocchiere, per mettersi al loro sportello e chiacchierare con Donna Isabella, con la suocera e col marito. Vestiva con maggiore ricercatezza del solito, non stava mai in casa se non, come per una coincidenza tutta fortuita, quando essi venivano a far visita alla principessa. Il tema del suo discorso era continuamente Firenze, la vita delle grandi città, l'eleganza e la ricchezza degli altri paesi. Egli si metteva vicino a Donna Isabella, esclamando: «Voi sola mi capite!» Quando se la prendeva con la sorte che l'aveva fatto nascere in quella bicocca e ve l'inchiodava, mentre non avrebbe voluto metterci piedi mai più. «Ma che proprio ho da lasciar qui l'ossa? Non credo, non è possibile!» E udendolo parlare a quel modo, Matilde chiedeva a se stessa perché dunque egli non andava via e non manteneva l'altra parte della promessa fattale un anno e mezzo addietro, quella di tornare alla loro casa fiorentina. Per gli affari, forse? Ma quantunque Raimondo non le tenesse discorso di queste cose, ella sapeva che della divisione non si parlava ancora e non si sarebbe parlato per un pezzo. Prima il colera, poi lo strascico di inquietudini che la pestilenza aveva lasciato, poi la partenza del fratello, erano state ragioni per le quali il principe non aveva parlato della divisione. Adesso quel nuovo lusso costava a Raimondo. Egli chiedeva continuamente a Giacomo somministrazioni in denaro e questi non gli faceva ripetere le richieste, dimostrando tuttavia che era ormai tempo di procedere alla sistemazione definitiva dell'eredità. Ma a Raimondo tornava comodo prendere i quattrini senza stare a far conti, a citare i pagatori morosi o ad impacciarsi in tutte le noie grosse e piccole dell'amministrazione. Quando il fratello gli esponeva un dubbio o chiedeva il suo parere intorno alla proroga d'un affitto, alla conclusione d'una vendita, egli rispondeva: «Fa tu, fa come credi». L'importante per lui era aver denari. Alle volte, richiedendone con troppa frequenza, il principe gli diceva: «Veramente i fattori non hanno ancora pagato. Abbiamo avuto molte spese. Però se vuoi posso anticiparti quel che ti bisogna». Ed egli prendeva i quattrini a titolo d'anticipo o di prestito. Non s'occupava insomma di nulla fuorché di spendere, con una cieca fiducia nel fratello, la quale faceva andare in bestia Don Blasco. Già il monaco, saputo l'affare delle cambiali, aveva gettato fuoco e fiamme contro il principe, dichiarandolo capace di aver falsificato la firma della madre perché... «Quella bestia di mia cognata era una testa di cavolo, sì, ma non al punto di piantar debiti da una parte e di serbar quattrini dall'altra». E aveva ricominciato ad aizzare gli altri nipoti contro quell'imbroglione, spingendoli ad impugnare la validità di quegli effetti che chiamava «cavalli di ritorno», perché, se non erano falsi del tutto, dovevano essere vecchie cambiali ritirate dalla principessa, trovate da Giacomo tra le carte e rimesse a nuovo per la circostanza. Ma poiché quell'altre bestie di Chiara, del Marchese, di Ferdinando, di Lucrezia facevano orecchio da mercante, come non si trattasse dei loro propri interessi, il monaco quasi quasi era stato sul punto di dimenticare l'antica avversione per Raimondo e di andare a svelargli le magagne del coerede e fratello, a gridargli: «Apri gli occhi, se no ti metterà nel sacco e ti mangerà!» Vedendo ora che erano tutta una cosa, si rodeva il fegato notte e giorno, e un ultimo fatto l'aveva inviperito e indotto a strepitare contro quei pazzi e birbanti al convento, nelle farmacie, anche per le pubbliche strade con la prima persona capitata. Alla zolfara dell'oleastro, gli Uzeda, scavando, avevano oltrepassato sotterra il confine della proprietà superficiale. I proprietari limitrofi iniziavano quindi una lite. Raimondo, a cui l'apposizione di una semplice firma in coda alle ricevute e dai contratti già pesava, mostrò in quell'occasione al signor Marco, che veniva per fargli leggere gli atti della lite, il proprio fastidio per tutte quelle continue seccature. Allora il signor Marco gli propose: «Vostra eccellenza, perché non fa una procura al signor principe? Così risparmierà tante noie e le cose andranno anche più spedite fino a quando, pagate le sorelle di vostra eccellenza, si procederà alla divisione». Raimondo non se lo fece dire due volte e firmò subito l'atto col quale il principe ebbe mandato d'amministrare l'eredità in nome anche del coerede. Ora Matilde, conosciuto l'accordo, aveva domandato a se stessa perché mai Raimondo restava ancora in Sicilia. Se non s'occupava più degli affari, qual altro interesse ve lo tratteneva? Ed ella ricominciava a struggersi di gelosia, vedendolo ancora una volta accanto a quella donna, non potendo soffrire di vederla trattare da amica, mentre una voce interiore l'avvertiva di non fidarsene. Ammalata di cuore e di immaginazione, con la sensibilità eccitata dai dolori continui, ella adesso credeva ai funesti presentimenti, temeva e sospettava di tutto. Nella felice ingenuità di altri tempi, avrebbe mai accolto il sospetto che il principe lasciasse libero Raimondo di fare quel che più gli piaceva e quasi secondasse i suoi vizi, e lo incitasse a giocare e gli procurasse le occasioni di vedere quella donna per distoglierlo dagli affari ed averne solo il maneggio? Un sospetto così tristo non le sarebbe neppure passato pel capo quando ella credeva tutti buoni e sinceri. Adesso, spaventata degli altri e di se stessa, non riusciva a combatterlo. Come respingerlo se il principe pareva mettere ogni impegno perché quella donna Isabella venisse al palazzo Francalanza, mentre la suocera di lei, donna Mara Fersa, cominciava a mostrare una specie di diffidenza per quelle relazioni divenute troppo intime. Donna Mara Fersa aveva tollerato molte cose alla nuora palermitana: la rivoluzione messale in casa, il mal nascosto compatimento col quale la trattava, i gusti costosi e le opinioni ardite. Ma chiusi tutte e due gli occhi quando ne soffriva lei stessa, non intendeva chiuderne neppure uno se era in gioco suo figlio. L'amicizia degli Uzeda, sì signore, stava benissimo e le faceva anche tanto piacere, ma che Raimondo stesse sempre alle costole dell'Isabella, in casa propria o in quella di lei, in chiesa, in teatro e dal passeggio, forse usava a Firenze ed era una cosa elegante, di quelle che lei, educata al vecchio modo, non comprendeva, ma non le piaceva niente affatto e non intendeva che continuasse. Senza addurne la ragione, per non mettere il carro avanti ai buoi, aveva fatto capire al figlio e alla nuora che, trattando da buoni amici gli Uzeda, non c'era poi bisogno che si spartissero il sonno. Ella predicava ai turchi. Mario Fersa era più che mai infatuato del principe e del conte, donna Isabella sempre insieme con la principessa, con Lucrezia e con donna Ferdinanda. Allora, vedendo inutili le proprie esortazioni, poco sofferente di sapersi disobbedita e inascoltata in una cosa che la nuora doveva intendere alla prima, donna Mara s'era mostrata, incapace di nascondere quel che aveva in corpo, inusitatamente acre ed ironica verso di lei, e nello stesso tempo aveva dichiarato al figliuolo il motivo delle proprie inquietudini. Tuttavia, per non precisar troppo, s'era mantenuta sulle generali, dicendo che quella vita in comune era pericolosa, che in casa Uzeda, oltre ai tanti uomini che vi bazzicavano, si trovavano due giovani come il principe e il conte, accanto ai quali non stava bene che Isabella si lasciasse vedere continuamente. Suo figlio però non l'aveva lasciata finire. «Il principe? Raimondo? I miei migliori amici?» E dall'indignazione passando al riso, «Sospettar di loro? Di due buoni padri di famiglia?» Né le ragionate insistenze della madre ebbero altra risposta. Frattanto donna Isabella, al piglio severo, ai modi bruschi solitamente adottati dalla suocera, se prima aveva mostrato di stare in quella casa con una specie di prudente ma dolorosa rassegnazione, prendeva adesso decisamente l'attitudine d'una vera vittima. Con Raimondo, quando costui le diceva la noia, l'infelicità della vita di provincia, ella scrollava il capo, approvava, ma soggiungendo che si poteva star bene anche in una campagna o in un deserto, a patto di sentirsi circondati di premure e d'affetto, di vedersi intorno persone care, capaci di comprendervi ed apprezzarvi. E donna Mara gonfiava, gonfiava, vedendo che niente riusciva, cercando un mezzo più energico per metter fine a quella commedia. Fersa, per conto suo, continuava a non accorgersi di nulla, perché avrebbe negato la luce del giorno prima di sospettare della moglie di Raimondo, col quale faceva vita insieme e stava tutto il giorno e tutte le sere a chiacchierare o a giocare al casino o nella barcaccia del comunale. Egli era più che mai orgoglioso dell'amicizia che gli dimostrava il principe, dei lunghi discorsi che questi gli teneva, mentre Raimondo e donna Isabella discorrevano in un angolo, e cascava poi dalle nuvole quando la madre gli veniva a dire bruscamente «Andiamo via, che è tardi!». Ora, un bel giorno, Raimondo, andato a far visita in casa Fersa, e dopo aver visto donna Isabella dietro le vetrate, s'udì rispondere dalla cameriera che non c'era nessuno. Lì per lì egli rimase. A un tratto fu per dare uno spintone alla porta ed entrare a viva forza. Ma riuscito a stento a contenersi, scese le scale ed uscì nella via rosso in viso come per un colpo di sole. Subito aveva capito d'onde veniva la botta, essendosi già accorto della freddezza di donna Mara. E all'idea della contrarietà e dell'ostacolo il sangue gli ribolliva nelle vene, gli saliva alla testa, gli faceva veder fosco. Fino a quel momento egli aveva cercato la compagnia di donna Isabella perché gli pareva una delle poche signore con le quali poter discorrere, perché egli rammentava la società di fuori via, perché egli piaceva di persona anche, ma non molto, non tanto da voltar l'animo alla sua conquista. Non l'idea di cagionare la rovina di lei, non l'amicizia del marito lo avevano distolto da questo proponimento. Fersa, anzi, con la sua adorazione per la moglie e la cieca fiducia che dimostrava a lei e a lui, gli pareva destinato alla solita disgrazia. E donna Isabella, con quel suo contegno da vittima, con l'istinto della civetteria che la dominava, con i suoi eterni discorsi sulle anime fatte per comprendersi, doveva provare troppa voglia d'esser compresa. Egli aveva sempre riso dell'amore, della passione, ed appunto perciò sua moglie lo seccava, perciò non aveva perseguito mai altro che il piacere comodo, pronto e sicuro. Perciò la previsione delle noie che l'avventura con la Fersa avrebbe potuto cagionargli l'aveva indotto a non spingere troppo avanti le cose. Al belvedere, pel colera, dove donna Isabella doveva venire e non era poi venuta, egli s'era quasi rallegrato del mancato ritrovo, divertendosi con la gatina Galano, quasi interamente dimenticandola lontana. Rivedutala, la tentazione era risorta e allora i piagnistei di sua moglie l'avevano resa più forte. Poi l'opposizione di donna Mara aveva messo nuova esca al fuoco. Era così fatto che gli ostacoli lo eccitavano, lo rendevano smanioso e restio come un puledro che sente il morso. Tuttavia s'era contenuto ancora, pensando all'avvenire, ai fastidi sicuri, ai pericoli possibili. Ora di repente la consegna che gli vietava il passo in casa di lei gli metteva addosso una gran voglia di sfondare quell'uscio e di portar via quella donna. L'istinto sanguinario dei vecchi Uzeda Predoni l'arrovellava. Se avesse potuto avrebbe fatto un eccesso come quell'avo che s'era buttato coi cavalli addosso al capitan di giustizia. Adesso non tanto i tempi, quanto le circostanze erano diverse. Egli non poteva fare uno scandalo. Gli conveniva piuttosto dissimulare, ricorrere alla politica ed all'astuzia. Appena arrivato a casa scrisse all'amica per dirle che aveva compreso gli ingiusti sospetti dei suoi parenti, per lagnarsi che in quell'odioso paese non fosse possibile stringere e mantenere le relazioni d'amicizia. La lettera fu recapitata per mezzo di Pasqualino Riso, cocchiere del principe, il quale la diede al cocchiere di donna Isabella, che gli era compare. Donna Isabella rispose immediatamente per la stessa via, querelandosi della schiavitù in cui era tenuta, della sospettosa cattiveria esercitata su lei, ringraziandolo frattanto dei suoi delicati sentimenti, dell'amicizia di cui le dava prova e che la ricambiava di tutto cuore, scongiurandolo però di rinunziare a rivederla per non urtare la suscettibilità di certe persone. Era lo stesso che dirgli «fate di tutto per trionfare della loro opposizione». I due cocchieri compari tornarono a vedersi tutti i giorni a riferire ambasciate verbali. Pasqualino, di piantone all'angolo di Casa Fersa, correva al casino dei nobili ad avvertire il padrone, che aveva messo lì il suo quartier generale, delle uscite di donna Isabella. Così egli la seguiva ugualmente dappertutto. Del resto l'avvicinava ancora alla carrozza e le faceva visita al teatro le rare volte che non c'era la suocera, perché, sordo agli ammonimenti materni, dolente degli ingiusti sospetti, il marito era con lui come prima, anzi gli faceva maggiori dimostrazioni di amicizia, quasi a scusarsi della condotta della madre, e veniva assiduamente al palazzo. Tutti gli Uzeda pareva si fossero data la voce per proteggere e secondare quei due. Mentre essi parlavano fra loro, in un angolo, il principe o donna Ferdinanda stavano a chiacchierare con Fersa, lo conducevano in un'altra stanza. La zitellona andava attorno con donna Isabella e quando incontrava il nipote si fermava per dargli l'agio di stare con l'amica. Meglio, la invitava più spesso a casa e Raimondo non tardava a sopravvenire. Si vedevano anche dagli altri parenti dei Francalanza, dalla duchessa Radalì, dai Grazzeri, più spesso dalla cugina Graziella che era divenuta grande amica di donna Isabella. Tutti poi cospiravano per non lasciare accorgere di nulla la contessa. Però, avvertita da una specie di senso divinatore, Matilde comprendeva che suo marito le sfuggiva e dal dolore si struggeva in pianto. Ora che la sua bambina stava meglio, che ella avrebbe potuto respirare tranquilla, quel pensiero non le dava più pace. Ella sapeva che a contrariarlo Raimondo si incaponiva peggio nei suoi capricci, che se v'era un mezzo di ridurlo questo consisteva nel lasciarlo fare di suo capo. Ma come rassegnarsi a saperlo pieno di un'altra, a sentirsi un'altra volta guardata con occhio tra curioso e compassionevole da Lucrezia, dalla Marchesa, dagli estranei, dai servi? Egli si stringeva al fianco timida e supplice, gli diceva la sua gelosia, lo scongiurava di non farla soffrire, se era vero che non pensava a quella donna. «Maledetto paese!» esclamava con voce concitata suo marito. «Chi è che inventa simili infamie? Sei stata tu stessa? Hai messo in piazza i tuoi sciocchi sospetti, di la verità!» «Io? Io? Vuoi rovinarla? Vuoi farmi ammazzare da suo marito? E allora un altro terrore l'aveva agghiacciata. Se anche Fersa si fosse accorto di qualche cosa, se avesse voluto vendicarsi, a un tratto ella vedeva suo marito freddato in mezzo a una strada, con una palla in fronte, con un colpo di pugnale al fianco. Tutte le volte che egli tardava a rincasare, giungeva le mani, si premeva il cuore quasi udendo le grida delle persone di servizio atterrite all'improvviso arrivo del corpo esanime, e accarezzando le sue bambine piangeva come se già fossero orfanelle. Le coceva, sopra ogni cosa, di non potersi sfogare con nessuno, di non aver qualcuno che la confortasse almeno di una buona parola. Al padre non poteva dir nulla e gli Uzeda tenevano il sacco a quell'altra. Chi non spingeva fino a tanto il rancore contro l'intrusa restava neutrale, non s'accorgeva neppure di lei. Don Eugenio aveva già finito e spedito a Napoli la memoria su massa annunziata. Portava per titolo «Intorno alla convenienza di essere intrapreso il discavo della Sicola Pompei, ossivero massa annunziata, vetusta terra mongibellese, sepolta nell'anno di grazia 1669, daglie innivome lave di quell'incendio vulcanico, con tutte le sue ricchezze che conteneva, memoria sommessa al Real Governo delle Due Sicilie, da Don Eugenio Uzeda di Francalanza e Mirabella, gentiluomo di camera di Sua Maestà, con esercizio». La sera egli leggeva alla società la sua prosa sulla brutta copia. C'erano espressioni di questo genere. Quando che sia nel 1669, tra le più terribili eruzioni, la nostra vi cadendo annoverata, dopoché appiacevolirono alquanto i tremuoti. A quale opera tutto sì in Pompei intentando si viene? Non mi si impunti in superbia alle conghietture azzardarmi? Erano il frutto di riforme grammaticali da lui studiate. Perché apostrofare soltanto gli articoli, i pronomi e le particelle? Egli scriveva «Il flagella cuoravi naturali, la lava avanzava si incontra a quel borgo». Per dar più scioltezza al discorso diceva «né continuando» invece di «continuandone» ed anche «gli proporre» invece di «proporgli». Don Cono soltanto gli dava retta, discutendo se «solenne» dovesse scriversi con una o con due «l». Tutti gli altri voltavano le spalle a quella bestia che, dopo aver perduto per la sua bestialità due impieghi, aspettava d'essere nominato direttore degli scavi. Don Blasco e Donna Ferdinanda, fra gli altri, ma ciascuno per suo conto, glielo spiattellavano sul muso, senza riguardi. Cantavano ai sordi, però, che il cavaliere era sicuro questa volta d'aver afferrato la fortuna pel ciuffo. Il marchese e Chiara, venendo tutti i giorni al palazzo, era preciso come se non ci fossero. Perché, mentre la gente parlava d'una cosa e d'un'altra, essi ad altro non pensavano che alla prole. Ogni mese, in un certo periodo, Chiara pareva proprio nelle nuvole. Non rispondeva alle domande che le facevano o rispondeva a vanvera. Poi traeva in disparte tutte le signore, una dopo l'altra, e sottoponeva loro all'orecchio certi suoi quesiti. Pertanto, quando Don Blasco andava a casa di lei, aizzandola nuovamente contro il principe e il Raimondo, non gli dava retta, con la testa scombussolata dalla continua ed intensa aspettazione. Ferdinando, da canto suo, lasciava più che mai cantare lo zio monaco. Felice d'essere assoluto padrone delle ghiande, vi si era sbizzarrito a modo suo. A poco, però, il podere era caduto in rovina ed egli se n'era accorto. Tutte le cose lette nei libri di agricoltura aveva voluto provare. Appurato, per esempio, che in ogni albero i rami possono fare da radici e le radici da rami, aveva preso a sperimentar la verità schiantando gli aranci alti e rigogliosi per ripiantarli capovolti. Ad uno tutti gli alberi erano morti. Nondimeno egli non si sarebbe deciso a smettere quelle sue speculazioni se non ne avesse pensate altre di diverso genere. Fra i molti libri che comprava gliene'erano capitati alle mani alcuni di meccanica. Allora, rammentati gli antichi amori con l'orologiaio, aveva preso un fattore per lasciargli in balia il podere e s'era messo a fabbricare ruote ed ingranaggi. Perché mai l'acqua nelle pompe aspiranti non andava mai più su di 5 canne? Per la pressione atmosferica. Non c'era mezzo di controbilanciarla? Ed aveva costruito un suo trabiccolo dove, per lavorar di manubrio, l'acqua, nonché a 5 canne, non saliva neppure ad un pollice. La colpa fu tutta degli operai che non avevano capito i suoi ordini. Egli si mise intorno ad un problema molto più vasto, il moto perpetuo. Di quel che avveniva in casa, in quel che operavano gli altri, non si impacciava. diradava sempre più le sue visite al palazzo. Se non fosse stato per Lucrezia, non ci sarebbe andato mai. Sua sorella, però, se era occupata a far segnali a Benedetto Giulente, non scendeva giù in sala. L'amoreggiamento continuava più forte di prima. In ogni sua lettera il giovane le diceva che il tempo della domanda si veniva sempre approssimando, che fra un anno il loro voto si sarebbe compiuto. Lucrezia, quantunque non ci fosse più quel diavolo di Consalvo, pure, perché non le frugassero in mezzo alle sue cose, chiudeva a chiave la sua camera quando scendeva al piano di sotto. Né il principe diceva nulla per il disordine che ne derivava. Così nessuno dei legatari si occupava della divisione, e quanto a Raimondo, egli era più che mai intento alla bella vita e ad inseguire donna Isabella in terra, in cielo e in ogni luogo. Pasqualino Riso non faceva quasi più servizio, occupato come era a spiar le mosse della signora, a portar lettere ed ambasciate. Gli altri servi ne erano perfino gelosi, il sottococchiere specialmente, a cui toccava tutta la fatica, e Matteo il cameriere. Essi parlavano a denti stretti della fortuna capitata al compagno. Non capivano come il principe continuasse a pagarlo precisamente come prima, lasciandolo a disposizione del fratello. E dal dispiacere quasi voltavano casacca, perché, mentre prima erano contrari alla contessa, adesso la compiangevano. Dicevano che non meritava quel tradimento e quel trattamento. La credine degli Uzeda contro la Palmi diveniva veramente troppo viva, esercitavasi specialmente sulle figlie, perché i mali tratti usati ad esse addoloravano la contessa più che quelli diretti personalmente a lei. V'erano giorni terribili quando donna Ferdinanda alzava la mano su Teresina, che ella passava a piangere come una bambina, a bere le sue lacrime perché non cadessero sulle lettere che scriveva al padre per nascondergli il proprio dolore, per dargli a intendere che era felice. Segue.